Don't you deserve a Medicare plan you can count on? Well, you can count on a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. Enjoy reliable coverage and low out-of-pocket costs with a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. And if you have a chronic condition like diabetes, chronic heart failure, or a cardiovascular disorder, you may qualify for a UnitedHealthcare Complete Care plan with plans that fit your life today and as your needs change tomorrow. Find out more about UnitedHealthcare plans at uhc.com/Medicare.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Strani Mondi. Tra antropologia e fantascienza, chi sono i Semuren? Antropologia e fantascienza si incontrano ai confini della realtà. Interessate entrambe all'altro e all'altrove, ciascuna esplora mondi e tempi altri. Con gli strumenti della ricerca etnografica e il linguaggio della narrazione fantascientifica, in questo incontro scopriremo chi sono i Semuren, gli uomini dagli occhi colorati che abitano la città murata di Kowloon. Ne parla Francesco Vietti, antropologo dell'Università di Torino e collaboratore del MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
Allora, mentre attraversiamo... Oh, questo è fortissimo, lo tengo a a un metro. Mentre attraversiamo il passaggio tra una presentazione e l'altra, faccio un disclaimer. Prima è stato citato un Vietti, traduttore, anche autore, immagino fosse Alessandro. Non sono io e non sono parente, sebbene abbia grande stima del quasi omonimo, farò ricerche genealogiche, ma io invece mi chiamo Francesco Vietti. Ecco, così è meglio, così c'è meno eco. Visto che abbiamo 25 minuti in tutto, non ho spalle e partner, faccio da me. Sono un antropologo della città di Torino, dell'Università di Torino. Lavoro da tanti anni su temi di mobilità e migrazioni, ma qui oggi sono all'intreccio e all'incontro tra antropologie e narrazioni fantastiche e fantascientifiche. Normalmente parlo più a colleghi antropologi, antropologhe, che si avvicinano alle narrazioni fantastiche e fantascientifiche. Qui ribalto la prospettiva, vedremo che le cose di cui parliamo hanno molto a che fare con rovesciamenti di prospettive. E allora dico due parole invece in questa sede sull'antropologia e sul perché c'è un nesso con la narrazione fantastica e fantascientifica. L'antropologia è una disciplina che lavora sullo straniamento cognitivo, sul rendere familiare ciò che è altro, l'alterità incontrata dagli antropologi nello studio delle culture altre, e al tempo stesso defamiliarizzare il consueto. E in questo condivide con la fantascienza e con la letteratura fantastica uno sforzo di critica sociale, di allargamento dell'immaginario e delle possibilità. Gli antropologi con i loro strumenti della ricerca sociale, il narratore e le narratrici fantastiche e fantascientifiche con lo strumento dell'immaginazione. Certo, i confini tra reale e immaginario sono porosi, antropologia e fantascienza si incontrano ai confini della realtà e lì possono dialogare non solo sui futuri possibili, ma su un approccio ampio alla diversità e all'alterità. Negli ultimi anni abbiamo anche in Italia sviluppato una riflessione sugli intrecci e sul dialogo tra antropologia e fantascienza, muovendo da alcune considerazioni. Il fatto che ci sono delle biografie letterarie e scientifiche che intrecciano antropologia e fantascienza e che attraversano il XX secolo fino ad oggi. Uno dei casi più noti è quello di Ursula Le Guin, figlia di padre e madre antropologi, padre praticamente famoso, Alfred Kroeber, che ha con le sue narrazioni portato con sé quella capacità di costruire e criticare la costruzione di mondi che in famiglia circolava attraverso gli studi etnografici. La stessa Ursula Le Guin nell'introduzione della mano sinistra del buio riconosce queste connessioni e sottolinea una volta in più come per lei il futuro sia una metafora per una analisi critica ed etnografica del presente, e quindi lei stessa ci rimanda a questo uso dell'etnografia, che è lo strumento di ricerca dell'antropologia, lo stare nei luoghi, il dialogare, empatizzare con i propri interlocutori di ricerca e capire quali sono le interpretazioni, il senso della costruzione di mondi culturali e sociali in cui le persone vivono, come meccanismo fondamentale anche delle sue narrazioni. Nel contemporaneo abbiamo un esempio in China Mieville, che è un antropologo di formazione che poi nelle sue narrazioni spesso richiama elementi della formazione antropologica. In Embassy Town l'antropologia linguistica, in La città e la città l'antropologia urbana, con le sue riflessioni sui confini e gli spazi di esclusione all'interno della città. E abbiamo anche Amitav Ghosh, che è un antropologo di formazione, forse non è riconosciuto come scrittore nettamente appartenente ai mondi della letteratura fantastica e fantascientifica, ma ad esempio in Cromosoma Calcutta, che è un libro splendido che mescola la formazione e la ricerca antropologica con una riflessione fantastica sul colonialismo, mostra queste belli incastri. Negli ultimi anni appunto sono uscite anche alcune pubblicazioni che interpretano il senso di questo dialogo. Lo trovate anche online, il numero di rivista di antropologia contemporanea dello scorso anno, che ho co-curato con due colleghi, proprio dedicato ai dialoghi tra antropologia e fantascienza, partendo da alcune figure che fanno da ponte, non solo scrittori di fantascienza o di letteratura fantastica che hanno un dialogo con l'antropologia, ma anche al contrario antropologi come Ernesto De Martino, maestro dell'antropologia del Novecento italiano, che occupandosi di apocalissi culturali, di film del mondo, era arrivato a interessarsi alla fantascienza come mito della contemporaneità, come mito moderno sulla fine dei tempi. De Martino studiava le cosmogonie, ma anche le apocalissi appunto, e aveva individuato in molta letteratura fantascientifica degli anni 50, quando studiava anche lui questi temi, un approccio contemporaneo al mito della fine dei tempi. Bene, allora su questa base io vorrei adesso portarvi dentro un mondo che mescola antropologia e fantascienza, che è quello che ho provato a esplorare. Benissimo, mi fa piacere perché all'università invece nessuno la riconosce mai, invece qui, bene. Il mio punto di innesto tra antropologia e fantascienza è stata la città murata di Kowloon. Qua siamo a Hong Kong, non siamo nella contemporaneità, siamo nella seconda metà del Novecento. Io quando arrivo a Hong Kong non trovo più tutto ciò. Io ho una formazione in lingue e letterature straniere, mi sono laureato in cinese, poi sono diventato antropologo al dottorato di ricerca, e all'interno di questi miei percorsi finisco per occuparmi anche di migrazioni interne alla Cina. Vado a Hong Kong in modo particolare nel 2012 e vado in realtà ad abitare in un contesto che, pur differente, portava questa stessa dimensione.
Cerco di alzare un po' il volume per
il volume. Ah, ok, fantastico, io mi sento fortissimo, al fondo no. Beh, vivo a Hong Kong nel 2012 in una struttura di una quarantina di piani che si chiama Chunky Mansion, studiata da antropologi, ed ero lì per quella ragione, che era un hub delle migrazioni, soprattutto dall'Africa subsahariana, dal sud-est asiatico. Ero lì per motivi di ricerca, ma mentre mi trovo in quel contesto, un collega antropologo hongkongese che si chiama Gordon Matthews mi racconta la storia della città murata di Kowloon e del fatto che ci sono ancora delle persone che erano bambine negli anni 60, 70, 80 e vivevano all'interno di questo quartiere della città e che io avrei potuto incontrare per raccogliere le loro storie. Da lì in avanti mi interesso di questo mondo. La città murata di Kowloon è un archetipo della città fantascientifica, pur essendo stato un quartiere reale della città di Hong Kong, creatosi in una serie di decenni che vanno, diciamo, dagli anni 20 fino agli anni 80, all'interno del perimetro di un antico forte militare cinese, che nel momento in cui, con i trattati diseguali, aveva visto cedere tutto il territorio circostante al Regno Unito, era rimasto invece possedimento cinese. un'enclave però non controllabile appunto da quella che poi sarebbe diventata la Repubblica Popolare Cinese, che dunque per 60 anni rimane fuori legge, fuori dal controllo e da ogni forma di amministrazione, e che vede sorgere sul tracciato di questo antico forte militare che si opponeva all'invasione coloniale europea un quartiere che diventa appunto, con il suo disordine ordinato, con questi palazzi che si cingono come una vera e propria cinta muraria, un mondo a sé, un ghetto urbano, certamente attraversato da traffici illeciti, droghe, triadi, criminalità organizzata, ma anche un luogo in realtà di salvezza per tante persone che nella marginalità trovano uno spazio di vita. Delle case con un costo a cui riescono ad accedere, un'informalità che permette tutta una serie di piccoli lavori che permettono a persone in una condizione di marginalità economica e abitativa di solidarizzare e di convivere all'interno di questo spazio molto ristretto ma sovraffollato. Ora, perché questa storia apparentemente lontana, che oggi non esiste più perché nel processo di reinserimento dei territori di Hong Kong nella Repubblica Popolare Cinese viene rasa al suolo e nel 94 cessa di esistere, oggi c'è un parco verde con alcune tracce di memoria. Perché tutto ciò ci interessa? Perché prima della sua distruzione William Gibson, nella sua diciamo tournée nell'est asiatico, che aveva Singapore come principale meta, passa da Hong Kong, si ferma anche a Kowloon e ne racconta, ne scrive da saggista, ma soprattutto ne interiorizza questa dinamica di anarchia ordinata, di forma di resistenza al controllo, per rimetterla in scena, anche se ovviamente modificandone alcuni tratti, nella trilogia del ponte, e ispirando attraverso questa sua descrizione immaginifica di Kowloon tutta una serie di reinvenzioni della città murata di Kowloon che avrebbero seguito fino ad oggi. Nei media, nel gaming, nel cinema di animazione, nei manga, negli anime giapponesi, la città murata di Kowloon è stata reinventata molte volte, ma diventando simbolo di questa connessione tra estetiche occidentali e orientali, di storie di oppressione e di liberazione. Ora, scoperto, diciamo, forse in modo tardivo, tutto ciò, e appassionatomi alla vicenda attraverso le interviste degli ex residenti della città, ho provato a unire questa storia con i miei interessi legati all'antropologia delle migrazioni, alle mobilità, alle migrazioni contemporanee e al tentativo di trovare linguaggi differenti per raccontare le migrazioni, non solamente come un fatto che interessi i ricercatori, gli accademici, ma che ispira storie e si basi sulle storie, sulle biografie migranti che attraversano la nostra contemporaneità e che, come sappiamo, se ne parlava anche prima, in altro modo sono una delle arene politiche più significative della nostra contemporaneità e producono forme di esclusione, di violenza e di razzismo nella nostra Italia ed Europa contemporanea, non solo al di là dell'oceano. Come ho provato a connettere le due cose? Ho provato a immaginare che le migrazioni italiane, che spesso evochiamo come contraltare alle immigrazioni di oggi, tante volte ho sentito evocare le migrazioni italiane dell'Ottocento come altra storia di mobilità che dovrebbe aiutarci a spiegare le immigrazioni di oggi, ma che in realtà spesso viene usata come un controdiscorso sui bravi emigranti italiani di un tempo e sullo sviluppo e l'evoluzione che noi avremmo avuto e che ci avrebbero allontanati per sempre dal rischio di diventare nuovamente emigranti. Ecco, ho provato a ribaltare questo sguardo e a raccontare invece dei nostri figli e dei nostri nipoti, di noi stessi come nuovi emigranti, a Kowloon, nella città murata di Kowloon, che ho fatto rinascere dalle sue ceneri e trasformata in un ghetto delle migrazioni italiane ed europea a Hong Kong, di questi anni, dei prossimi anni, di un'epoca non ben definita ma che ci sembra prossima alla nostra. E l'ho fatto attraverso questa categoria che dà il titolo al libro uscito con Castelvecchi qualche mese fa, Semuren, che è un termine cinese che deriva dall'organizzazione delle classi sociali nella Cina imperiale, in italiano significa uomini dagli occhi colorati, e identificava nella Cina imperiale tutti gli stranieri provenienti da Occidente che si ritrovavano di fronte a una diversità somatica simile a quella della linea del colore della pelle che ha caratterizzato il nostro approccio razzista alla diversità dei gruppi umani. in un mondo di persone con le iridi nere o molto scure, avere gli occhi colorati diventava il marcatore di una diversità insormontabile. Nella Cina imperiale non era però un marcatore stigmatizzante, le persone che arrivavano da Occidente, tra cui i nostri Matteo Ricci, Marco Polo e quant'altro, avevano anche dei ruoli poi di responsabilità all'interno delle gerarchie delle dinastie imperiali. Nel mio romanzo invece diventa un forte stigma, un modo per gerarchizzare, per escludere i semureni, gli uomini dagli occhi colorati e relegarli in quelle posizioni che conosciamo bene nell'Italia contemporanea, quello di lavoratori, dei lavori più pericolosi, meno pagati, esclusi anche a livello spaziale in ghetti e spazi delle città diverse da quelle del resto della popolazione, sottoposte a forme di violenza e di razzismo per il colore dei loro occhi. Dopodiché, ecco, Semuren si muove appunto all'interno degli spazi urbani, si muove attraverso le dinamiche del viaggio e di una rivoluzione possibile. Il testo racconta attraverso due voci che si intrecciano, quello di un italiano che emigra in Cina e vive appunto all'interno di questo contesto di esclusione e di violenza, cercando però di costruire un dialogo possibile, una spiegazione della violenza razzista che subiscono lui e gli altri immigrati in Cina, risalendo fino alle origini di quelle storie coloniali che avevano invece portato la violenza europea occidentale a opprimere la popolazione di Hong Kong e del sud della Cina, e quindi ricostruendo attraverso l'esclusione che vive una storia, una genealogia della violenza coloniale e dei rapporti appunto tra Cina ed Europa. E dall'altra parte c'è la voce invece di un giornalista cinese che viene inviato dalla Cina verso l'Italia per documentare le ragioni dell'emigrazione, in qualche modo cercando di spiegare le ragioni dell'emigrazione di massa verso la Cina, e che si ritroverà invece in un'Italia in cui il conflitto divampa e a emigrare anche lui insieme ai tanti italiani che cercano di raggiungere le coste pugliesi per imbarcarsi verso l'Albania e finire nei centri per immigrati italiani in Albania. Io quando ho scritto il libro, devo dire, non avevo in questo caso previsto, non sono un fan della dimensione anticipatoria, devo dire, della letteratura, ma in questo caso, come dire, da quando l'ho scritto, i centri per migranti in Albania li hanno creati veramente, non per gli emigrati italiani per il momento, ma insomma queste storie di ribaltamenti di prospettive certamente attraversano come un monito anche la nostra contemporaneità. Non è un romanzo, diciamo così, unicamente di scenario e che vuole tradurre anche pedagogicamente o in modo didascalico un approccio critico alle migrazioni contemporanee, è una storia che mostra personaggi che si muovono in questo scenario, che con le loro storie interagiscono con questo mondo in cambiamento e che vivono però appunto interiormente delle loro forme di rivoluzione, al di là dei movimenti rivoluzionari a cui assistiamo nel libro, perché nel libro, in questa Italia appunto in fiamme, sono i discendenti dei migranti di oggi, i figli dei richiedenti asilo e dei rifugiati di oggi, che si fanno forza rivoluzionaria, che provano ad abbattere il regime che controlla l'Italia nel romanzo. Ma appunto la rivoluzione che i personaggi vivono è anche una rivoluzione interiore. Non mi autocito perché già mi autopresento e sarebbe troppo di autocitarmi dal romanzo, non mi dareste più credito, ma invece cito l'epigrafe del romanzo, che è di un artista cinese contemporaneo, si chiama Wang Jianwei, che dice, e ve lo dico direttamente in italiano: la rivoluzione sopraggiunge quando diffidi di ogni cosa nel suo stato attuale, incluso te stesso. Ecco, il tipo di rivoluzione che viene raccontato è questa, è un venir meno della naturalizzazione dello stato delle cose che circonda i protagonisti, e l'antropologia prova a far questo, è uno degli strumenti dell'antropologia non avere fiducia nello stato delle cose ma essere una forza critica e di cambiamento, ma questo cambiamento nasce nelle vicende del libro nel momento in cui appunto i personaggi vivono una trasformazione interiore, la vivono attraverso storie di amore, di non amore, di genitorialità, di paternità accettata o rifiutata, e di storie familiari che gli permettono appunto di connettere nuove generazioni con le proprie storie familiari e ricostruire così appunto una storia, una genealogia della violenza e dell'oppressione, e anche della liberazione però da quell'oppressione. Ecco, questo era più o meno quello che in estrema sintesi volevo raccontarvi. Voi potrete googlare molto piacevolmente tutte le trasposizioni di questo scenario in cui si muovono i protagonisti delle vicende, ricostruire anche il modo con cui, a mio modo di vedere, si può rileggere un archetipo della fantascienza come in questo caso la città murata di Colón, mescolando i piani temporali. Qui il tentativo, che è anche il tentativo che sempre fa l'antropologia, è tenere insieme in qualche modo una dimensione di radici, di memorie, di storie che costituiscono anche materialmente la storia della fantascienza e del fantastico. Cioè la città murata di Colón è una dimensione materiale che ha iscritto un patrimonio di luoghi legati alla fantascienza, rigiocandoli però con una forza legata invece ai futuri, agli immaginari, non alle radici. C'è un famoso antropologo che ha scritto un testo meraviglioso che gioca sull'omofonia tra roots, radici e roots di strade, e ci dice che sempre il nostro sguardo deve essere una torsione costante per tenere insieme queste due dimensioni, le radici in quanto patrimonio e storia del passato che possiamo rimanipolare per immaginare strade verso il futuro, verso futuri possibili. In tutto questo, chiaramente, usare una storia di mobilità, di migrazione, come quella che appunto al centro del romanzo mette simbolicamente il futuro appunto come strumento per una lettura critica del presente, come la stessa Le Guin ci invitava a fare. Ecco, io sono stato rapido, come speravo di poter essere. Se avete qualche curiosità e domanda mi fa molto piacere. Se siete interessati al dialogo possibile tra antropologia e fantascienza, anche la rivista che vi ho mostrato prima è scaricabile, leggibile, così come al Museo della Fantascienza e del Fantastico di Torino, il MUFAN, con cui ho il piacere di collaborare. C'è uno spazio della nuova esposizione sulle città che rende conto di questo dialogo tra antropologia e fantascienza, e rende conto anche della storia di Colón come archetipo di questo modello della città del futuro che in qualche modo traiamo dal nostro passato. E se invece vi interessa il libro, Castelvecchi non è qua come editore, ma c'è il fantastico stand del Covo della Ladra, la nostra libreria milanese con cui abbiamo lavorato in passato, perché qui a Torino e a Milano, in entrambe le città, ogni anno si festeggia a febbraio la giornata mondiale dell'antropologia, e per 2 anni consecutivi al Covo della Ladra abbiamo creato dei dialoghi tra scrittori, scrittrici del fantastico e della fantascienza e antropologi. Quindi Mariana, la libraia, gentilmente oggi ha questi libri nel suo stand.
Il giorno era 20 febbraio.
Ma una domanda, certo. Gli abitanti di quella città murata come sono stati ricollocati? C'è stata fatta una nuova edilizia per loro? Cioè, voglio dire, c'è stato un intervento positivo oppure è stato traumatico per quelle persone?
Sì, sì. Anche qua i piani di realtà e immaginario li intrecciamo. Nel romanzo, che si conclude con la nuova distruzione della città murata, come leggerete se ne avrete piacere, è uno sfratto drammatico e traumatico che porta alla dispersione violenta degli abitanti. Nella realtà storica c'è stato un mix di questioni. C'è un mondo dell'associazionismo che da molti decenni a Hong Kong si occupa delle abitare informale e illegale e della mancanza di spazio vitale della città, perché questa città era particolarmente oppressiva e sovraffollata, ma lo spazio è un bene estremamente limitato in quella città, e quindi sono sorti nel corso degli anni collettivi e associazioni che si occupano proprio di trovare soluzioni abitative in un ambiente così difficile. Spesso i ricollocamenti sono stati fatti però verso nuove situazioni ancora particolarmente difficili. Sono noti a Hong Kong gli appartamenti frazionati in gabbie, cioè in sbarre che dividono sostanzialmente delle piccole postazioni per dormire, e ci sono appunto molti ex residenti della città murata di Colón che si sono spostati in queste strutture all'inizio degli anni 2000. In generale c'è stata una grande trasformazione della popolazione di Hong Kong, con un'espulsione di ex residenti e con un'immigrazione dalla Cina continentale in questi anni. Quindi alcuni degli ex residenti hanno invece abbandonato del tutto l'amministrazione di Hong Kong e si sono spostati nelle nuove altre grandi città che sono nate quasi a corona attorno a Hong Kong, perché Hong Kong si trova attorno a una baia estremamente urbanizzata dove 20 anni fa non esisteva, ma oggi esiste la città di Shenzhen, che è una città da milioni di abitanti, che ha in qualche modo drenato una parte della popolazione anche informale che viveva invece nei territori di Hong Kong. Grazie. Il quartiere era estremamente piccolo, quindi non stupisca che il numero non era così straordinariamente elevato. Si è arrivato a 65.000 abitanti, però con un quartiere sostanzialmente, come avete visto, di circa 350 per 400 metri di perimetro. Immigrati poveri non cinesi.
Sì. Lo siamo ancora noi.
Abbiamo anche una domanda.
Sì.
Posso avere un secondo solo il...
Sì, all'inizio è la... Fischia, eh. Va bene, vado? All'inizio e alla fine del tuo intervento hai parlato di Ursula Le Guin. Allora, citando il fatto che suo padre e sua madre fossero antropologi e il fatto che nei suoi romanzi lei porta questa conoscenza che gli è data da padre e dalla madre. Non solo questo, ma quello che io ho visto in alcuni scritti della Le Guin è quello che vedo nell'antropologia, negli studi antropologici di oggi, è che c'è lo sforzo di, come dire, trarre insegnamento dalle soluzioni che gli uomini del passato hanno trovato ai problemi, e cito uno, la guerra, per dare delle indicazioni sulle soluzioni che possono essere valide, quantomeno tentate, valide si pensa di vederlo, quantomeno tentate, ok? E parla della guerra perché la civiltà occidentale non ha mica ancora risolto questo problema, eh? Certo. Assolutamente no, finisco. Mentre abbiamo casi, tu li conoscerai certamente, di popolazioni del passato che hanno trovato delle soluzioni. Quindi l'antropologia è utile alla fantascienza, non solo, è utile anche alla vita di tutti i giorni e alla ricerca di soluzioni ai nostri problemi.
Cosa ne pensi?
Parto dalla prima, che è più rapida, e poi sulla seconda dico una parola in più perché mi apre il cuore, quindi non saranno che belle parole. Sulla questione dell'immigrazione, sì, a parte che ci sono anche italiani ed europei emigrati, ma per lo più Hong Kong è diventata in questi anni un hub della migrazione africana subsahariana, non monodirezionale, ma in questi intrecci di commerci e di scambi alla valigia, come vengono definiti, quindi dal basso, attraverso esperienze di singoli migranti o di gruppi di migranti che commerciano tra Hong Kong e la Nigeria, il Ghana, Gambia e quant'altro, la Costa d'Avorio, utilizzando, diciamo, le possibilità offerte da un regime di visti che è ancora favorevole per il territorio di Hong Kong rispetto alla Cina popolare, quindi si può stare alcune settimane senza una serie di vincoli che invece riguardano il resto del territorio. E appunto ci sono, se vi interessa, delle testimonianze molto interessanti su questo. Questo antropologo che citavo all'inizio, che si chiama Gordon Matthews, ha scritto un libro bellissimo che si intitola Chongqing Mansion, A Ghetto at the Center of the World, che descrive la storia di questo edificio di 40 piani dove queste migrazioni si incontrano e portano anche questo incontro con l'alterità, con la diversità nello spazio urbano della città. È un testo in inglese, ma è facilmente accessibile. Per quanto riguarda il secondo intervento, sì, ovviamente lo sposo in pieno. Posso dire che l'antropologia in effetti ambisce a contribuire a quest'opera di liberazione dell'immaginario, ovviamente con uno strumento diverso dalla narrazione fantastica e fantascientifica. Lo strumento dell'antropologia è esattamente mostrare le altre possibilità, le possibilità altre che lo studio etnografico delle società ci permette di avere, non solo con una prospettiva temporale, dicevi giustamente del passato, no? L'antropologia alle origini quello era, studio delle società descritte come primitive, nel senso di società semplici dal punto di vista dell'organizzazione sociale, che primitive erano descritte dal potere imperiale e coloniale, ma non sono solo insegnamenti che derivano dal passato in qualche modo, ma davvero dall'alterità, dalla possibilità del nostro presente, cioè sono società vive nella nostra contemporaneità che ci offrono offrono però soluzioni, come dicevi giustamente te, a un'antropologia anche intesa come strumento di educazione alla pace, alla riconciliazione, alla convivenza. Io questo lo cerco di insegnare e di impararlo tutti i giorni. A Torino abbiamo fatto diversi interventi proprio con la giornata mondiale dell'antropologia dello scorso anno sul tema dei conflitti, delle guerre. Un collega molto più bravo e più noto di me, che si chiama Francesco Remotti, un decano dell'antropologia italiana, è proprio intervenuto su questo tema parlando del matrimonio col nemico, cioè della sfida apparentemente così difficile da cogliere di gestire conflittualità e alleanze attraverso un'apertura radicale anche all'altro e al nemico, attraverso un'unione e uno spingere in qualche modo alla soluzione del conflitto facendo nuove generazioni di persone che siano il frutto dell'incontro con l'altro e col nemico addirittura. Quindi ecco, non posso che essere d'accordo con questa suggestione.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles McKenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip: when it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Arr, fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior.
Wayfair, every style, every home.